Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso ciao, un grosso benvenuti anche da parte mia, da parte del vostro Enzo. Stiamo considerando, vi ricordo, la prima lettera ai Tessalonicesi, lettera scritta dall'Apostolo Paolo. Siamo giunti al capitolo 5 che conclude la lettera. Rileggiamo i versetti dal 12 al 22, letti proprio ieri sera. Fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima, di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Abbiate sempre gioia. Non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Qui abbiamo detto che Paolo indica quale sia la volontà di Dio per coloro che credono ed esorta alla gioia, alla perseveranza nella preghiera e alla riconoscenza. Dicevamo che esorta alla gioia perché i credenti sono stati salvati dalla morte, dal giudizio e sono stati chiamati a far parte del regno e della gloria di Dio. Poi abbiamo visto come Paolo esorta alla perseveranza nella preghiera perché essa, la preghiera, è il mezzo più efficace per vivere la vita di relazione con Dio. Esorta inoltre alla riconoscenza per le innumerevoli benedizioni materiali, spirituali, di cui i credenti sono stati fatti oggetto e dice «in ogni cosa». Rendete grazie. E come Paolo aveva imparato per coloro che amano Dio, egli, il Signore, fa cooperare ogni cosa al bene e scrive proprio così questo concetto l'Apostolo nella lettera ai Romani. Passiamo alla conclusione vera e propria. Paolo aveva concluso la prima sezione della lettera, al capitolo 3, con una preghiera in cui fa riferimento al ritorno del Signore. Ora fa la stessa cosa, versetti dal 23 al 28. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima, il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. Fratelli, pregate per noi, salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Io vi scongiuro per il Signore che si legga questa lettera a tutti i fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Paolo chiede di pregare per lui, per i suoi collaboratori, di salutarsi con un bacio e di dare ampia diffusione al testo della sua lettera, perché possa essere letta da tutti. Come aveva fatto in apertura, così ora in chiusura Paolo invoca la grazia del Signore sulla chiesa di Tessalonica. Questa frase è l'addio di Paolo, a volte in forma più estesa, come in Seconda Corinzi, quando nomina la Trinità, scrivendo «La grazia del Signore Gesù». L'amore di Dio e la comunione dello Spirito, altre volte è abbreviata come in Colossesi, la grazia sia con voi. Era comunque sua abitudine scrivere qualcosa di suo pugno alla fine della lettera, fatta redigere magari da un amanuense. Qui non è chiaro il punto in cui prende lui stesso la penna, ma molti credono che l'abbia fatto al versetto 27, dopo aver incoraggiato al saluto reciproco con un bacio. Dopo aver concluso la prima lettera ai Tessalonicesi, passiamo ora a considerare la seconda lettera di Paolo, sempre ai credenti di Tessalonica. A distanza di pochi mesi, Paolo scrive nuovamente a questi credenti per ribadire alcuni insegnamenti riguardanti il giudizio di Dio alla fine dei tempi, le circostanze del ritorno di Cristo e il comportamento dei credenti in tale attesa. Leggiamo il primo capitolo, iniziando ovviamente dai saluti. Paolo, Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio nostro Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. I primi due versetti contengono i saluti di Paolo e dei suoi collaboratori, Silvano e Timoteo, alla Chiesa di Tessalonica, secondo una formula diventata quasi di rito all'inizio di ogni lettera di Paolo e che utilizza due parole estremamente significative. La grazia, che già all'opera da parte di Dio, ha permesso la conversione dei Tessalonicesi, la nascita, la crescita di questa chiesa e la pace che Dio dona a tutti coloro che, accettando Cristo come loro Salvatore, si sono riconciliati con Lui, con Dio. La fonte della grazia e della pace del cristiano è lo stesso Dio. Paolo lega spesso la parola grazia con Cristo e pace con Dio, ma In questi saluti non fa distinzione. La grazia e la pace ci vengono direttamente da Dio Padre e dal Signore Gesù. Possiamo così notare lo stretto legame tra i due. Leggiamo ora i versetti 3, 4 e 5 di Seconda Tessalonicesi, capitolo 1. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più, in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite. Paolo ringrazia il Signore perché i tessalonicesi stanno progredendo nel loro cammino spirituale. La loro fede è ferma e si rafforza nonostante le persecuzioni e le sofferenze che stanno sostenendo ed opera abbondantemente per mezzo dell'amore nei confronti degli altri. Era stato in ansia per la loro fede, ma ora ringrazia per la loro crescita piena di vigore. Nella prima lettera aveva reso grazie per la loro costanza ispirata dalla speranza, ma anche qui vediamo che oltre per la loro fede e il loro amore, Paolo si gloria della loro costanza nell'affrontare le persecuzioni, le afflizioni. In mezzo alle difficoltà avevano conservato la loro fiducia in Dio. Hanno avuto persecuzioni, che sono attacchi sferrati ai cristiani a causa della loro fede. Le tribolazioni invece sono più generiche, sono prove o sofferenze in cui chiunque si può imbattere. Le persecuzioni e le tribolazioni sembrano a prima vista negare, anziché provare, il giusto giudizio di Dio. Ma il fattore decisivo non sono le persecuzioni, ma l'atteggiamento dei tessalonicesi in quelle afflizioni. La costanza e la fede potevano provenire solo da Dio, lo stesso Dio che avrebbe dato loro il regno. Il comportamento esemplare dei tessalonicesi, quindi, è motivo di vanto per Paolo e sarà invece, quando Dio giudicherà il mondo, motivo di condanna per coloro che ora li perseguitano, come leggiamo nei versetti dal 6 al 10 del capitolo 1. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione, e a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio, e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché è stata creduta la nostra testimonianza in mezzo a voi. E quando il Signore Gesù tornerà sulla terra, sarà accompagnato dagli angeli, i suoi servitori, e apparirà avvolto da un fuoco che non si consuma. Tutti coloro che avranno creduto in Lui, e perciò anche coloro che si sono convertiti grazie alla predicazione di Paolo, canteranno le sue lodi, lo contempleranno nella sua gloria. Si riposeranno finalmente di tutte le loro fatiche e saranno consolati per tutte le loro sofferenze. Ma gli increduli saranno puniti, saranno cacciati dalla presenza del Signore e destinati alla condanna eterna. In un universo morale il peccato non può restare impunito. Chi pecca spera sempre di sfuggire alla condanna, ma poiché Dio è sopra ogni cosa, questo è impossibile. Qualcuno disse che la punizione è l'altra faccia del peccato. Al lato negativo del castigo segue quello positivo, e Paolo pensa al riposo per gli afflitti e sposta l'attenzione verso la prospettiva della cessazione delle loro sofferenze. Il Signore verrà in un fuoco fiammeggiante per infliggere il castigo a coloro che non conoscono Dio e che non ubbidiscono al Vangelo, che rifiutano la rivelazione della salvezza di Dio. La rovina eterna di cui si parla consiste nella separazione del peccatore da Dio, l'essere respinti dalla presenza del Signore. E queste solenni parole fanno chiaramente capire quanto sia definitivo il destino del malvagio. Un commentatore scrisse: «Se vi è una verità nella scrittura è questa. Chi testardamente rifiuta di sottomettersi al Vangelo, di amare, ubbidire a Gesù Cristo, va incontro a una perdita infinita e irreparabile. Passa ad una notte in cui non sarà mai mattino». Nei versetti 11 e 12, che concludono il capitolo 1 di questa seconda lettera scritta ai credenti di Tessalonica, leggiamo la preghiera di Paolo. Non si tratta di una preghiera vera e propria, ma dell'assicurazione di Paolo di pregare costantemente per i suoi amici e di farlo in questi termini. Ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. La richiesta dell'Apostolo per i Tessalonicesi è che tutti possano giungere a vivere quel glorioso momento e che, nell'attesa, i loro desideri vengano esauditi e la loro fede continui a operare per rendere gloria a Gesù. La fede non è passiva, è incessantemente attiva nell'appropriarsi delle benedizioni di Dio, nell'usare la potenza di Dio per il suo servizio. Tutto ciò è secondo la grazia del nostro Dio. Ogni cosa è riportata a Dio, come causa e scopo. I Tessalonicesi non hanno la potenza di portare gloria a Dio, ma possono farlo con la grazia che mette l'accento sul favore dimostrato da Dio verso chi non era degno, messo a nostra disposizione dall'opera di Cristo, e i suoi doni che ha elargito ai credenti. Lo scopo di tali doni è che la gente possa vivere una vita di cui si parlava prima, una vita che lo possa glorificare, che possa glorificare il Signore. Capitolo 2. Come nella prima lettera, anche nella seconda, la parte principale comincia al secondo capitolo, dopo la preghiera di introduzione. Leggiamo il testo del capitolo 2, iniziando dai primi 4 versetti. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia avvenuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio od oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. I Tessalonicesi aspettavano con ansia il ritorno del Signore, ma in mezzo a loro si erano diffuse idee errate, messe in circolazione non si sa da chi, attraverso degli scritti che venivano falsamente attribuiti all'Apostolo Paolo. E nel metterli in guardia da questi impostori, alcuni dei quali insegnavano che il ritorno del Signore era già avvenuto, Paolo li esorta ad attenersi alla verità, che egli ribadisce ancora una volta, integrando con questo scritto ciò che aveva già detto a voce, e cioè che, innanzitutto, nessuno conosce il tempo in cui questo evento si verificherà, ma è certo che prima di quel giorno dovrà manifestarsi l'Anticristo. Paolo lo chiama l'uomo del peccato, perché al peccato si ispirerà tutto il suo operato. Egli dirà di essere Dio, si metterà a sedere nel tempio di Dio e reclamerà l'adorazione degli uomini. Anche se l'Anticristo non è ancora apparso, il suo spirito è già nel mondo ed agisce per realizzare il suo malvagio disegno, allontanare gli uomini dall'unica possibilità di salvezza che è in Cristo. La spiegazione di Paolo prosegue nei versetti dal 5 al 10 dalla seconda epistola ai Tessalonicesi, capitolo 2. Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti il mistero dell'impietà è già in atto. Soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni, di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Solo il Signore Gesù potrà vincere e distruggerlo con il soffio della sua bocca, quando egli tornerà sulla terra. Satana in persona, operando ogni sorta di falsi prodigi, consegni, opere potenti, permetterà che quest'uomo venga accolto dagli altri uomini come se fosse Dio. Tutti coloro che non si sono curati di Dio nella loro vita, rifiutando di accettare la salvezza che si ha per mezzo della fede nell'unico figlio di Dio, saranno tratti in inganno e crederanno alle menzogne di questo uomo malvagio. Nella sua precedente predicazione, evidentemente Paolo aveva parlato molto della seconda venuta di Gesù, perciò si aspetta che i credenti di Tessalonica sappiano distinguere la verità dall'inganno. Paolo passa a parlare delle persone preda dell'uomo del peccato, Satana. Versetti 11 e 12 di Seconda Tessalonicesi, capitolo 2. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Dio li abbandonerà ai loro ragionamenti, insensati, ed essi andranno così incontro al suo giudizio. Queste persone periscono per la ragione che rifiutano di amare la verità. E come risultato crederanno quindi alla menzogna. Chi rifiuta il Vangelo di Dio è destinato a finire poi con l'accettare come vero ciò che è falso. Questa menzogna si contrappone alla verità del versetto 10. Non è una verità qualsiasi, ma la verità del Vangelo, come la definisce altrove l'Apostolo Paolo. Verità strettamente legata a Gesù Cristo, che proviene da Dio e rivelata da Dio. L'accettazione di questa verità conduce alla salvezza. Forse anche tu hai conosciuto la verità di Dio, ma non le hai dato il benvenuto, non l'hai amata. E questo malgrado si tratta della sola via per essere salvato. Chi fa così sceglie di sua spontanea volontà la morte. Ci hai pensato? C'è anche di più. Si sono compiaciuti nell'iniquità. Se dipingessimo un quadro, dovremmo raffigurare delle persone che voltano le spalle alla luce data da Dio, all'amore della verità, e come conseguenza si trovano immerse in occupazioni basse, arrivando a prendervi gusto. Si sono talmente sviate dal loro vero scopo, quello di glorificare Dio, da provare gioia nel peccato, anziché in Dio. Per queste persone il male è diventato bene. Dinanzi a una tale terribile evenienza, l'Apostolo è grato al Signore perché ha salvato i Tessalonicesi per mezzo della loro fede nella verità e per mezzo dello Spirito Santo che, dopo la conversione, continua ad operare nei loro cuori fino a che essi raggiungeranno la perfezione e potranno aver parte del regno e della gloria di Dio stesso. Concludiamo le nostre considerazioni con un ringraziamento e un incoraggiamento. Leggiamo i versetti dal 13 al 17 di Seconda Tessalonicesi, capitolo 2. Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. A questo Egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Così dunque, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi, sia con la parola, sia con una nostra lettera. Ora, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. E con la lettura di questi versetti termina qua il nostro appuntamento. Bene, per quanto riguarda quindi le considerazioni di questa seconda lettera scritta ai credenti di Tessalonica, ai Tessalonicesi, io mi fermo qua e vi rinnovo l'appuntamento. A domani sera.